prossimo continuiamo con una storia un po' particolare. È la storia di un fratello, un prezioso fratello che ha vissuto tante esperienze e alla fine adesso si trova in carcere. Si chiama Kevin, è un dolcissimo giovane che adesso si dà da fare per Gesù e ci manda messaggi veramente edificanti, ci racconta come il Signore sta operando nel carcere, ma per arrivare qui lui ha passato tante esperienze negative che adesso vi dico veloce la sua storia. Allora, non ti sento perché il microfono... Sì.
Sì. Sì. I fratelli che sono in carcere, abbiamo diversi. Siamo la chiesa dei carcerati praticamente.
Anche?
E Paolo diceva, io sono carcerato dal Signore, quindi...
Lo siamo tutto per tutti.
Capito. I peggiori criminali comunque sono fuori dalle carceri.
Sì,
capito? Sì,
sì,
eh.
Sì, sì.
Allora, i fratelli che sono in prigione... Studiate bene la storia di Giuseppe, Genesi 38, comincia da lì più o meno. Sono diversi capitoli e una storia affascinante. Giuseppe in prigione, Giuseppe schiavo di Potifar. E guardate come Giuseppe si mantiene fedele. Si mantiene perfetto discepolo di Dio. E guardate come Dio lo benedice. Dice che Giuseppe, mentre era in prigione, era un uomo molto prospero. In prigione era molto prospero. Quindi c'è chi va in prigione per diventare re e chi invece viene liberato per essere schiavo. Noi dobbiamo... Lui è diventato principe, viceré è diventato. Per la sua fedeltà, solamente per la sua fedeltà. E perché per via della sua scelta di essere fedele... Questa donna che gli correva dietro per voler andare a letto con lui, insomma, una storia affascinante quella di Giuseppe. E per la sua scelta di essere fedele, Dio ha potuto benedirlo, ungerlo con doni spirituali, compreso interpretazione dei sogni, che poi Dio ha usato questo dono perché diventasse il viceré d'Egitto. Che poi, leggetela, devo spiegarvi la storia, che poi attraverso questo salvò la sua famiglia, Giacobbe, eccetera. Questa è una storia che incoraggerà moltissimo i fratelli che sono in prigione.
Amen.
Anche i libri di Daniele, anche lì la stessa storia. Erano schiavi in Babilonia ed ecco come il Signore li usa tramite la loro fedeltà. Quindi ragazzi, la parola d'ordine qui è di essere fedeli al Signore.
Amen.
E comunque ci sono, dicono, non voglio scoraggiare i fratelli che non sono in prigione. C'è speranza anche per voi.
Sì.
E non dovete aspettare che siete imprigionati.
Però,
possiamo essere...
però guarda, adesso se ti leggo questo messaggio vedrai come il Signore opera attraverso un fratello dedicato incarcerato.
Quindi fratelli che non siete in prigione, non vi scoraggiate. Va bene? C'è speranza anche per noi.
Grazie.
Avanti, Angela.
Allora, Kevin è un fratello che conosciamo da più o meno un anno. Lui ha un passato un po' burrascoso, specialmente per seri problemi di droga negli ultimi 10 anni. Lui ne ha 25 anni più o meno. E lui, desiderando la liberazione dalla droga, si è convertito, ha cominciato un cammino con Gesù e sua fidanzata Valentina ha detto che per 3 mesi si è legato molto a Dio, Dio lo ha liberato e lui era diventato una persona stupenda. Valentina dice: non avevo mai visto così tanto bello in lui. Però poi, dopo quei 3 mesi, un giorno Kevin ha trovato droga sulla terra, in una fermata di autobus.
Per terra? Qualcuno l'aveva persa?
Per terra, sì, in una fermata di autobus. E l'ha presa ed è caduto di nuovo.
Quindi il diavolo ha messo formaggino, il topolino l'ha mangiato, è cascata nella trappola.
E ci ha contattato chiedendo aiuto. Abbiamo fatto collegamento Skype con loro, pregato per liberazione, ma lui non era proprio convinto che voleva fare questi passi, era un po' doloroso per lui, nella carne dico, e non voleva lasciare la droga del tutto, era un po' titubante. E dopo un po' di tempo abbiamo sentito notizie dalla fidanzata, da Valentina, che Kevin si trova in carcere. E Valentina ci ha scritto, come una settimana fa,
dice: chissà che un giorno scoprirà che questa esperienza di carcere sarà stata la più bella della sua vita, dopo Valentina.
Valentina ci ha scritto più o meno una settimana fa dicendo che lui sta bene, sta facendo il corso biblico, frequenta il culto all'interno del carcere, non è più in crisi di astinenza e sta leggendo e meditando molto le scritture. Quello che succede nella sua sezione all'interno del carcere è straordinario. Kevin ha portato la parola a tantissime persone. Alcuni si sono convertiti, molti hanno iniziato a frequentare il culto e si riuniscono per pregare quando hanno l'ora di socialità. Kevin ti ringrazia molto per il tuo corso biblico. Lì in carcere è molto difficile evangelizzare. Molte persone hanno dei brutti spiriti, parlano male e appena sentono la parola di Dio diventano nervosi.
Quindi gli spiriti dentro di loro sono presi da spiriti del nemico,
sì.
E questi spiriti diventano nervosi. E ciò vuol dire che stai facendo la cosa giusta, però cercare di usare saggezza, vabbè, non ti mettere nei guai.
Kevin voleva sapere se puoi aiutarlo, fratello Giuseppe, dargli dei consigli su come portare avanti quello che sta facendo, grazie a Gesù. Si è formato un gruppo e oggi si sarebbero riuniti in sala nell'ora di socialità per portare la parola a tutti come se fosse un culto. E voleva sapere se è giusto fare anche questo, oppure dovrebbe portare la parola solo di persona in persona, non con riunioni. Chiede delle scritture che lo possono aiutare in carcere e dei consigli. Vi saluta tanto e vi ringrazia. Dopo che abbiamo risposto a questo messaggio, che sai che era arrivato come una settimana fa,
sì.
Dopo la riunione che hanno fatto, è arrivata anche una lettera da Kevin che dice: abbiamo fatto la riunione ed è andata benissimo. Abbiamo cantato insieme, poi diversi di noi abbiamo detto le nostre testimonianze potenti, è stato magnifico. Eravamo tanti, facevano domande e non mi sono mai aspettato. Alcuni avevano lacrime agli occhi, persino un musulmano è rimasto colpito dalla parola del Signore. Mi ha abbracciato e mi ha detto: grazie fratello, sono musulmano e sono venuto per curiosità, ma mi è piaciuto molto quello che avete detto. Posso dirvi che veramente c'era la presenza di Dio. Sono andati tutti col sorriso, con gioia, che è un miracolo qui dentro. Grazie Signore.
Quindi lui non può essere che solamente mostrando gioia, amore e un sorriso, già questo è un miracolo.
Mm.
È una situazione che lì la gente non è dice non ho tempo da ascoltare. E la gente deve ascoltare lì chi ovviamente chi vuole, quindi non ha scuse che non ha tempo, può scegliere di non voler ascoltare, ma non è per problemi di tempo. E poi in un posto dove le carcere, un posto dove le vite vengono cambiate, le crisi, depressioni, se qualcuno è in grado di dare la parola di Dio, di dare lo Spirito Santo, di dare l'amore, specialmente amore, e questo è... Perché il Vangelo senza amore è farisaismo. Il Vangelo deve assolutamente trovare modo di farlo in amore. Il tono di voce, lo sguardo negli occhi. Gli occhi devono brillare, devono vedere Gesù nei nostri occhi quando evangelizziamo. Quando li guardiamo negli occhi dobbiamo capire che deve essere Gesù che li sta guardando. Non il predicatore, non fratello Giuseppe. Dobbiamo avere la fede che quando guardiamo una pecorella è Gesù che li sta guardando. Devono vedere la sincerità, la profondità, in una parola l'amore, ma amore vero però. C'è amore e amore, eh? C'è l'amore e poi c'è l'agapè. Cos'è l'agapè? Agapè è amore di Dio. E poi c'è l'amore, che un uomo ha per una donna, eccetera, e via, così via dicendo. E uno può avere per un familiare, un padre, un figlio, un amore normale. Ma poi può avere l'amore di Dio. E questo è un amore che compie miracoli. Il miracolo più grande di tutte le guarigioni messe insieme del mondo è una conversione di un'anima. Grazie Signore.
Amen, grazie Signore. E Giuseppe, c'è ancora un messaggio che voglio leggerti da parte di Valentina, che ci ha scritto nell'ultimo momento e tu ancora non hai sentito questo messaggio.
Quando è scritto adesso?
È arrivato ieri sera tardi.
Ieri sera.
Quindi non ti ho cercato per leggertelo, però lo leggo adesso. Valentina dice: ciao carissimi, mercoledì sono andata a trovare Kevin e gli ho riferito quanto era scritto nella vostra mail e lui vi ringrazia di cuore per quello che state facendo per lui e vi manda una scrittura, che è anche nel corso biblico, per farvi capire cosa significa per lui un vostro messaggio. Proverbi 25:25. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata.
Amen, Signore Gesù, aiutaci, Signore, aiutaci, Signore Gesù, ti preghiamo, sì, aiutaci a essere degni di poter evangelizzare, Signore, aiutaci a essere degni Amen. Di poter portare il tuo amore, la tua parola, la tua salvezza, aiutaci, Amen. Gesù.
E poi Kevin ha detto che ricevere i vostri messaggi è il più bel regalo che possa avere. La prima volta che si è disintossicato, il Signore lo ha guidato attraverso gli audio di fratello Giuseppe. E per questo Kevin lo ringrazia molto. Vi ringrazia per il vostro sostegno. Lo incoraggia a continuare ad evangelizzare nonostante le difficoltà che incontra. Un ragazzo evangelista gli ha detto che non vuole più organizzare altre riunioni con lui perché pensa che sia fuori dottrina, perché molte cose Kevin le pensa diversamente dagli evangelisti. Nonostante questo, Kevin continua a parlargli con rispetto, senza giudicarlo, e si fa guidare dalla parola di Dio. Il male vuole mettere degli ostacoli, ma Dio è onnipotente e non lo permetterà. Kevin ha chiesto di pregare per un signore albanese che è musulmano e si sta convertendo a Gesù. Questo signore, dopo aver assistito alla riunione di Kevin e gli altri, ha chiesto preghiera perché gli hanno tolto l'affidamento della sua bambina di 5 anni, e dopo qualche giorno dopo la preghiera ha ricevuto buone notizie dal tribunale e ha ringraziato il Signore per questo miracolo e chiede ancora preghiera per lui e la sua famiglia.
Grazie Signore, preghiamo subito.
E altri musulmani sono interessati e fanno domande a Kevin e lui è felice di portargli la parola. Quando vado a trovarlo sempre parla di Gesù con le lacrime agli occhi, di come sta cambiando la sua vita. Parla del Signore a tutti, anche alle guardie, alle infermiere e ai volontari del carcere.
Alleluia. Bravo, bravo Kevin. Sono fiero di te.
Grazie, Signore. Ho inviato i CD del corso biblico 1 e 2. I CD non originali non possono entrare, ma io ho fatto fare le copertine fronte retro e gli adesivi in una tipografia. Spero che li facciano entrare. Se voi avete dei CD...
È Gabbo sta Valentina. Sì.
Se voi avete dei CD originali sarebbe più facile. Giovedì andrò a trovare Kevin e gli parlerò di tutto. Un abbraccio e un immenso grazie da parte di Kevin e da me. Aspetto con ansia gli audio di questo fine settimana da recapitare a Kevin e gli altri. Wow, grazie.
Bene,
Gesù.
Bene, gloria al Signore. Buone notizie allora, eh? Buone notizie, amen, buone, buone,
amen,
buone.
Amen.
Gloria, gloria al Signore.
E voglio dire, Valentina è veramente un angelo, lei da anni che cerca di aiutare Kevin, che gli sta vicino, che lotta per aiutarlo, quindi è veramente dolcissima. La vedo come una missionaria, sinceramente.
Sento la voce di Gesù che mi dice per Kevin, e dice non ti preoccupare, pregare sì va bene, dice il Signore, però non ti preoccupare, prega, mi dice, senza preoccuparti, lo farò uscire al mio momento. Quando mi avrà portato abbastanza gloria dove lui si trova adesso.
Wow.
Dice il Signore, così come Giuseppe dovete essere un certo tempo in prigione, così anche Kevin deve stare un certo tempo affinché lui possa temprarsi, forgiarsi, formarsi le ossa dello spirito, i muscoli dello spirito, la mente dello spirito, dice il Signore. Perché lo possa usare non solo momentaneamente in prigione, ma anche quando esce, perché lui possa essere uno dei miei messaggeri, un pastore, insieme alla dolce Valentina, mia
Amen.
Figlia.
Amen.
E io li userò per la mia gloria, e questo avverrà quando Kevin avrà finito di imparare e le sue lezioni e di raggiungere quelli che io l'ho preposto a raggiungere. Grazie Gesù, alleluia.
Grazie,
quindi Kevin,
Signore,
alleluia, preghiamo, non è che con questo smettiamo di pregare,
amen, sì.
Però il Signore sta dicendo pregate ma senza preoccuparvi. Dice il Signore pregate sapendo che io ho già il mio calendario. Kevin non rimarrà in prigione un minuto di più di quello che io ho prefisso. E in questo frattempo però ti dice il Signore Kevin mi devi lodare, devi confidare in me. Non devi preoccuparti, non devi pensare cose negative, non devi parlare di cose negative, parla solo di fede, proclama il mio nome, proclama la mia vittoria, proclama che sei più libero lì dove sei adesso che non prima quando eri fuori, dice il Signore. Alleluia.
Amen, gloria a Dio. Grazie,
gloria al Signore.
Signore.
E il Signore ti ama, Kevin. Grazie, se ti ama, guarda quanto ti ama Gesù. Quanto amava Gesù gli altri prigionieri? Daniele in Babilonia con i suoi tre amici, Giuseppe in prigione. Sì, tu sei in prigione per colpe tue, ma adesso la tua colpa è perdonata, non c'è più. Dice il Signore, nel mio sangue la tua colpa è stata pulita. Quindi sei altrettanto limpio, limpido e pulito quanto Daniele e Giuseppe in prigione. Sei altrettanto puro, perdonato, immacolato. Il Signore guarda i tuoi frutti, non guarda il tuo peccato. Come forse i tuoi peccati rosso come lo scarlatto diventeranno bianchi come neve. E quanto lontano l'Occidente dall'Oriente, così allontanato i tuoi peccati da te. Non li ricordo più. Non lasciare che il nemico Satana ti condanni, sgridalo, perché io, Signore, ti ho perdonato.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Grazie, Gesù. Sai, in certo senso Valentina rappresenta un po' gli angeli di Dio, sai? Questa è la sua rappresentanza. Lei rappresenta il regno di Dio, gli angeli di Dio sempre presenti. Praticamente lei è lì che lo sta servendo, gli serve i CD, il materiale del Vangelo.
Sì, sì.
Quindi lei è una piccola dolce apostola, sì. E una piccola dolce pastoressa.
Sì, sì, sì.
E quando Kevin uscirà ne sentiremo delle belle.
Amen.
Alleluia. Gloria al Signore. E dice, e quando tu uscirai, dice Gesù, mi loderai.
Grazie
Gesù. Signore. Amen.
Amen. E fratello Giuseppe, Kevin ti chiede consiglio su come evangelizzare in questo posto molto particolare dove si trova. Qual è la maniera più efficace, diciamo, più fruttuosa per evangelizzare? Attraverso riunioni, come hanno già fatto, e dice è andato bene, o meglio solo una persona alla volta?
Kevin, se tu continui ad evangelizzare con le riunioni, probabilmente riceverai persecuzione. Infatti già c'è questo evangelico che ti perseguita. Alcuni di questi evangelici sono cieche come talpe, cioè non riescono a vedere i frutti, che ci sono gli islamici che si stanno convertendo, cioè sono pieni di dottrine religiose. Si chiamano evangelici ma non lo sono, sono religiosi, va bene? Quindi non cosa fare? Beh, dagli amore anche a lui, l'amore non fallisce mai. Però il mio consiglio è, perlomeno la mia esperienza, perché avrai persecuzioni se insisti con queste riunioni. Ora, certo, puoi usare la terminologia carceraria, che loro sono a favore della socialità. Come lo chiamano?
L'ora della socialità. Sì.
L'ora della socialità, del socialismo. Meno male che non è comunismo.
L'ora di socialità.
Di socialità, cioè praticamente loro è un modo per reinserire, capisci, farli diventare sociali, che non pensano solo a ammazzarsi gli uni gli altri, no? Però senza Gesù non funziona. Cioè socializzano le zucche, le teste, ma il cuore, se no, prima o poi dal cuore scaturirà ogni male. Allora il mio consiglio è quindi non spingere le riunioni. Io al tuo posto tieni i binocoli puntati alla prima avvisaglia, eliminali al primo, appena vedi. E cosa fare? La testimonianza personale, evangelizzazione personale, come Gesù con la Samaritana, Gesù con Nicodemo. Quindi il giorno della crocifissione, tutti quelli 5.000 che Gesù ha sfamato, guarito, non c'era neanche uno, o se erano lì erano più morti che vivi. Ma Gesù ha vinto il mondo con i 12 che ha evangelizzato a livello personale, va bene? Quindi il modo per costruire una chiesa, Dio ti ha chiamato a fare una chiesa lì dove sei, in prigione, così quando uscirai la chiesa andrà avanti, e a livello personale, devi evangelizzare uno alla volta, massimo due alla volta, già tre potrebbero essere troppi, però come lo spirito di guida, non è che c'è una regola, però io so per esperienza, quando evangelizzi a gruppi ci sono problemi, perché c'è sempre quello che non è troppo entusiasta, che ma sì d'accordo, sì sì, ma non questo, non quello, cioè per esempio questo evangelico religioso. Questo evangelico religioso, quando lui è presente, tu è meglio che ti dimentichi la riunione. Infatti, se fai la riunione di socialità, questo evangelico verrà, perché sai com'è, questi spiriti amano le chiese. Cioè ogni chiesa c'ha spiriti, persone che le vedi all'angolo con la faccia indemoniata, o persone che ti guardano con sguardi di inferno, o persone che ti guardano con sguardi di gelosia, di invidia, di odio, nelle chiese. Non c'è le chiese, chiese tradizionali, la nostra chiesa no, di certo, perché le cacciamo fuori. Primo Corinzi 5:5 dice Paolo, cacciatelo fuori. Però le chiese dove la porta è aperta a tutti è aperta anche ai diavoli, anche ai demoni. Quindi se tu fai riunioni sociali pubblici, perché dico, perché io non posso venire? C'ho il diritto anch'io, tutti hanno diritto, e poi anche il diavolo ha i suoi diritti. Viene anche il diavolo pieno di diritti e ti fa sabotaggio, ti distrugge la riunione. Quindi testimonianza personale, non organizzate tutti i giorni a questa ora, a tale posto. Ma quando capita, come giustamente alla guardia, all'infermiere, a chiunque. Quindi carcerati e non. Va bene, questo è il primo punto che io direi, sì. D'accordo. Quindi la cosa migliore che ti consiglio per la tua evangelizzare è di iniziare con le nuove pecorelle. Quindi basarti sulla roccia della parola. Va bene, quindi inizia... basare sulla parola, il consiglio, come sempre facciamo, è di usare lo studio biblico profetico che abbiamo in 20 passi, anche conosciuto come corso biblico. Quindi quello lì è fatto apposta per questo. Se tu riesci a farli intraprendere questi 20 passi, caro mio, il corso biblico si prende cura del 99% della crescita.
Anche delle loro domande e tutto.
Sì, è tutto lì, no? Perché questo studio profetico di 20 passi è fatto sì perché si fortificano, ed è appunto quello che noi facciamo sempre. Questi materiali noi li possiamo mandare, se Valentina ce li richiede, glieli mandiamo, e che Dio la benedica. Quindi Valentina, facci sapere cosa hai bisogno e noi te li manderemo. Va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi, poi che altro posso dire? Il modo migliore è un altro consiglio. Un altro consiglio, Kevin, nella tua situazione, che io ho evangelizzato nelle carceri. Sono stato carcerato 5 giorni a militare, quindi non è con grande esperienza. Però
cosa hai fatto? Puoi dirci tutto, cosa hai fatto?
Devo andare fuori a cercare fidanzate. E allora mi toglievo la divisa, mi mettevo panni normali, che a quei tempi era proibito, va bene? E lo facevano anche altri, però io, siccome ero più intelligente degli altri, a me mi hanno preso. Gli altri scappavano, io sai, fedele soldato, non sono scappato, e mi hanno messo in prigione 5 giorni.
Solo 5 giorni?
Si chiamava GPS
GPS?
No, CPS, camera di punizione semplice, credo che sia CPS, non GPS, CPS. E poi c'era quella di rigore, che eri dentro notte e giorno, invece io solamente alla notte arrivava lì il sergente di turno, venivano armati tutti, dicevano andiamo, seguici. Non è che dice per favore hai tempo, poi no, dice segui, dico sì, insomma. Allora pigliavo e andavo, e mi davano una coperta, e lì avevo la scelta democratica, potevo una coperta, avevo il tavolaccio di legno. E mi ha detto, puoi dormire come ti pare, puoi usare o come cuscino, come materasso, come coperta, diciamo, c'è la libera scelta. E allora, prima l'ho usato come materasso, poi faceva freddo, poi mi faceva male la testa, l'ho messo sotto come cuscino, poi ancora freddo, lo usavo come coperta. Cioè, allora tutta la notte era allegro, c'è poco da stare allegri, cioè, caro mio. Facevano in modo che ti svegliavi, insomma, ecco. Comunque... voglio dire, il modo migliore per organizzarti è con un gruppo di amici credenti, quindi evangelizzarli uno a uno, provarli uno a uno, e poi puoi riunirti di più se puoi, potete essere quanti volete se puoi, però vagliarli uno a uno, non fare riunioni chi vuole viene a ascoltare, arriveranno le capre, i lupi, i farisei, i diavoletti, va bene? Questo è il modo più sicuro, comincia uno a uno. Quindi, però un consiglio che ti darei, non pubblicizzare che stai organizzando una chiesa in carcere. Non lo pubblicizzare, non lo dire, perché questo potrebbe non piacere a taluni e per vari motivi, compreso gli atei e altri e religiosi. Mm-hmm. Quindi, e poi magari se c'è un cappellano lì, un prete, organizza una chiesa, qui c'è la concorrenza.
Sì.
Poi vedono che tu hai successo, loro no, se allora diventano gelosi e vanno a cercare il pelo nell'uovo. Va bene che la dottrina qui, la dottrina là. Naturalmente le nostre dottrine, la Chiesa dello Spirito, non abbiamo timore di nessuno, perché qui non si insegna niente se non è basato sulla parola. Quindi infatti a me è quello che di solito, come hanno accusato Gesù che non potevano accusarlo di false dottrine? E lui Gesù citava la parola, no? Anche parole del Vecchio Testamento, era tutto sulla parola. E allora lo accusavano che era un diavolo. Faceva miracoli con lo spirito di Satana, e fanno lo stesso con noi. Siccome non possono, questi farisei non possono attaccarci con le scritture, va bene? Perché qui da noi sono le scritturali, non lo predichiamo, non lo insegniamo, e allora ci accusano che siamo indiavolati, che siamo alcolizzati, che siamo drogati, adulteri, ladroni, eccetera. Cioè, tutte stupidaggine, cretinaggine del diavolo, tutte bugie. Vabbè, lo stesso faranno con te, non potendo. Te, una volta che hai fatto il nostro studio biblico di 20 passi, tu ormai saprai le risposte riguardo per tutto. Se l'hai fatto bene, avrai tutte le scritture della Bibbia principali. Potrai rispondere a qualunque dottrina. E quelle che non puoi rispondere, studialo e ti rinfresca le idee. Però non potendo attaccarti con le scritture, ti diranno che sei, che so io, omosessuale, drogato, sì, adultero, diavolo, e che c'è dottrine false, però loro non possono dimostrarlo che sono false, quelle scritture le hai tu. Mm-hmm. Però preparati a persecuzioni, profetizzato secondo Timoteo 3:12, profetizzato che se predichi Gesù, garantito sarai perseguitato, secondo Timoteo 3:12.
Ok, hai detto che se organizza un gruppo di credenti, di pecorelle, di non chiamare la riunione culto,
no,
neanche
no,
riunione, niente, solo dire gruppo di amici.
Amici.
Gruppo di amici.
Sì, cristiani, sì, sono cristiani, siamo qui a chiacchierare di questo e di quello. Poi naturalmente salteranno fuori le Bibbie e poi il diavolo cercherà di fermare il materiale. Se non può fermare le Bibbie, cercherà di fermare i CD. E lì devi dire ai fratelli di usare in modo i CD o l'USB, non so cosa che forse è più facile l'USB, comunque vedi quello che riesce a entrare lì.
E quindi dici tu USB, le chiavette?
Le chiavette, se riesci, non so se riesci a mandare le chiavette dentro, non so come, che tipo di carcere. E io vorrei anche chiedere ad altri fratelli che sono in contatto con carcerati o che hanno parenti in carcere, eccetera, di mettere in contatto con noi, che noi e faremo uno spazio nella nostra chiesa per aiutare i carcerati, e possiamo usare anche un po' di soldi per paghiamo noi i fratelli che non hanno soldi per i CD, così le paghiamo noi i fratelli,
sì, noi tutti insieme,
i nostri soci.
Sì,
noi siamo una società non per, sì, per azioni, ma non azioni della borsa, azioni di Cristo. Società per azioni cristiane, cioè per azioni per gli atti.
Diciamo, no, le società per amore.
Azioni,
diciamo,
vuol dire fatti degli apostoli, gli atti degli apostoli,
ah, okay,
anche in quel senso lì. In italiano azioni vuol dire anche atti, fatti, mm-hmm, in quel senso lì. Quindi vabbè, fate sapere se possiamo finanziare i CD, i DVD, quello, il materiale, una certa quantità di nuovi testamenti possiamo anche finanziarli, fateci sapere quante ve ne servono e cercheremo di finanziare anche quelli, va bene?
Sì, o la spedizione, o i CD.
Va bene, ok, vi aiutiamo in quello.
Sì, sì,
quindi
sì,
fratelli che hanno parenti in carcere o amici, fatecelo sapere, perché noi vogliamo iniziare anche un progetto nelle carceri. Allora, poi che altro suggerimenti posso dare a suo fratello? Quando ho iniziato incontri così, se loro ci tengono alla socialità, allora cercate di usare le loro terminologie, non dire chiese, apostoli, pastori, no. No, usate le parole del carcere. Loro gli piace la socialità, chiamateli incontri sociali. Mm-hmm. Non chiamateli culti, sì, religiosi, sì, arriva l'evangelico, questo qui non è dottrinale, ma è l'evangelico che vada a pedalare, per cortesia. Invece viene a criticare voi che vada a evangelizzare dalla sua parte. Ma questo è il problema dei religiosi, non evangelizzano e non fanno evangelizzare gli altri. Quindi quindi iniziare incontri evitando di usare nomi, definizioni e modalità che nella prigione possono spiccare e che essere criticati. Va bene, ma usare terminologia, sia amicizia, incontri di amicizia. Va bene, quindi cercare di entrare nella mentalità della prigione, quindi continuare con questo tipo di terminologie che non siano troppo religiose, va bene? Invece di dire culto, incontro con gli amici e basta. Quindi ovviamente tutti sapranno che siete credenti, una luce sul monte non si può nascondere.
Sì.
E infatti è bene che lo sappiano, però sì, cristiani, credenti, ma e non religiosi, non cattolici o protestanti. Cioè, Dio ama tutti. E non c'è nella Bibbia cattolica e protestante. Va bene, le sette, la setta cattolica, la setta protestante. No, niente, la Bibbia è contro le sette. Siamo un corpo di Cristo, va bene? Quindi chiarite subito quindi che siete solo credenti, va bene? Tenete presente che nei paesi cattolici come l'Italia, quando uno dice sono cristiano, per certuni, è una cosa curiosa anche, questo significa protestante. Quando dice sono cristiano, protestante, che è una cosa assolutamente stupida, perché un cristiano deve essere protestante. Io sono cristiano protestante non lo sono, perché sono un cristiano libero.
Sì, sì.
E non voglio diventare protestante, perché? Perché voglio amare i cattolici allo stesso modo. Non mi piace il protestantesimo, mi piace il cristianesimo. E neanche tutto.
Però hai detto che nella cultura di alcuni paesi, quando dici sono cristiano, significa evangelico.
Hai detto evangelico, protestante.
Altrimenti direi sono cattolico.
No, devi dire cattolico. Altrimenti, o cattolici o... Infatti io quando evangelizzavo in Italia, molte volte è capitato, dice, sei cristiano? No, io sono cattolico.
Ah, sì.
Ma
sì, sì.
Cioè, quindi è una mentalità un po' sciocca, insomma, ecco. Però che il cattolico non è cristiano, vero?
Sì.
Se uno dice sono cattolico e non sono cristiano, mi offendi. Allora, quindi presentatevi come credenti. E dice, ma di che religione? Ma guarda, se mi dici di che religione era Gesù, ti dico che religione sono io. Io gli rispondevo così ficcanaso. Dice, guarda, alcuni di noi sono cresciuti evangelici, altri... Geova, altri cattolici, abbiamo lasciato tutto e siamo solo cristiani. Dio ama tutti. La chiave, ricordatevi, è questa. Dovete dire Dio ama tutti. Invece cosa succede nelle sette? Tu vai in una setta evangelica, che sono tutte sette, insomma, dicono la nostra chiesa battista, Dio è qui. Come Dio è qui? Perché pentecostale non c'è, scusa. E perché i cattolici non hanno Dio? No, loro i cattolici sono idolatri. E chi te l'ha detto? Magari sei tu idolatra. Ma allora idolatrano la Madonna e tu idolatri la panca da scaldare se non fa niente. Vabbè, andiamo avanti, va.
Sì,
quindi
sì.
Questi sono suggerimenti che spero che Valentina li sta registrando, poi glieli mandi. Le mandi tu o gli mandi?
Mandiamo l'audio e le ha detto che lo metterà su un CD e lo manda direttamente a Kevin.
Ecco
l'audio che adesso stiamo registrando.
Sì, se glielo fanno passare preghiamo per quello.
Sì.
Quindi fate amicizia con l'uomo lì che controlla.
E possiamo mandargli anche un tipo di copertina per farlo originale, perché alla fine è originale.
Mandagli.
Non è una copia di nessuno.
Sì, sai cosa puoi fare? All'inizio di ogni CD gli metti una bella canzone e quindi come copertina gli metti una copertina di canti o qualcosa così, no? Neanche. Vabbè, insomma, arrangiati tu, Angela.
No, puoi scrivere corso biblico 1, 2, 3, 4, 5, così via.
Studio biblico.
Quello può essere di 100 passi e puoi inviare quanti CD vuoi.
Sì. Va bene, allora, d'accordo. Quindi, fino a questo abbiamo chiarito di non spiegare che Dio ama tutti, insomma. Poi un altro punto che volevo suggerirti, così per tenerti fuori dai guai, vaici piano a criticare le religioni passive. Va bene, questo è un argomento da evitare nella tua situazione. Io posso farlo perché qua posso gridare quanto mi pare, fin quando viene l'anticristo marchio della bestia dovrei farcela. Va bene? Dio mi ha dato una posizione su una montagna qui che i diavoli non possono avvicinarsi. Va bene, quindi anche perché Gesù mi ha detto tienilo privato e vedrai che avrai vita più lunga. Quindi evitate di criticare le religioni passive. Io posso farlo, voi no. Voi dovete farlo con molta saggezza, potete farlo ma con saggezza, va bene? Perché questo scatena persecuzione. E se sei in prigione non è che puoi dire ok, vado a un'altra prigione qui, mi sono stancato,
no,
sono
no,
capre.
No.
Quindi spiegare a tutti che Dio ama tutti, va bene? E che ciascuno può tranquillamente continuare nella religione cristiana che preferisce, che non c'è nessun bisogno di cambiare religione da evangelico a cattolico o nessun'altra religione, nemmeno di cambiare il battesimo nell'acqua. Questo qui è una vacca sacra per gli evangelici. Oh, non è che loro gliene interessa molto, è solamente che facendo così danno degli ignoranti cattolici che non li battezzano per immersione, e dando degli ignoranti, cercando di dimostrare che il battesimo nella Bibbia era per immersione, che lo era, sì, era giusto, e allora lo annullano, fanno finta di dire che non vale il battesimo per aspersione dell'acqua. In realtà non vale né uno né l'altro. E per informazione per gli amici protestanti evangelici un po' presuntuosi, sappiate che la Chiesa luterana battezza come cattolici, aspersione di acqua nella fronte, ma lì stanno zitti, lì i luterani non li criticano. Mia moglie è luterana e troppo dire, la battezzano con un po' d'acqua sulla fronte. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Quindi spiegare che nessuno deve cambiare religione cristiana, nessuno deve cambiare chiesa cristiana, nessuno deve cambiare battesimo cristiano, Dio ama tutti. E poi se è il caso spiegare il vero battesimo, però è una lunga storia. 1 Corinzi 1,17 dice Paolo, Dio non mi ha mandato a battezzare, parentesi acqua, ma ad evangelizzare, 1 Corinzi 1,17. Allora, le altre differenze si armonizzeranno man mano che si studia la parola di Dio, va bene? Quindi dopo un po' capirai, tu cattolico o evangelico, dopo un po' capirai che Dio non interessa né di uno né dell'altro. Nel frattempo, se a te ti interessa, d'accordo, non vuoi abbandonare la tua bambola, se non riesci a dormire la sera senza la bambola, non riesci a pregare senza ciucciotto in bocca della religione, lasciategli il ciucciotto. Poi un giorno capiranno che non gli serve il ciucciotto religioso, gli serve solo Gesù. Lo Spirito Santo, Angela, devono dire, lo Spirito Santo è molto importante. Un passo essenziale, come spiega nel corso biblico, secondo passo dopo la salvezza, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si può ricevere, per esempio, pregando insieme, non importa se siete due persone o di più. Matteo 18:20 dice, dove sono riunite due o tre nel mio nome, io sono lì.
Cioè tu dici a Kevin che dovrebbe pregare con quelli interessati a ricevere lo Spirito Santo.
Esatto, che molti lo riceveranno, quelli a cuore pieno, quelli a mezzo cuore no, quelli a mezzo cuore continuano a evangelizzarli.
Okay.
Che quando ricevono lo Spirito Santo possono pregare in lingue, possono cominciare a imporre le mani e guarire le persone. Se tu hai un mal di testa e ti metti la mano guarisci tu stesso. Quindi mai dipendere sempre che fratello Giuseppe o fratello Franceschino deve importi le mani. Ma cominciare a... tu c'hai la fede, tu c'hai Gesù nel cuore, un po' di fede guarisci da solo. Ok, non funziona sempre, però dipende dalla nostra fede.
Sì.
In Luca 11:9-13, ce l'hai lì, Luca 11:9-13?
Sì. Luca 11.
Un condensato per lo Spirito Santo.
Luca 11:9. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Cosa dice qua? Che non devi andare a chiesa pentecostale, battista, cattolica. No, sono cretinate. Che la nostra chiesa vi dà lo Spirito Santo. La chiesa non dà un fico secco, è Gesù che dà lo Spirito Santo.
Sì, sì,
dove?
Sì, sì.
Come? Quando? Ovunque, comunque, ordunque, va bene. Non hai bisogno di il grande pastore infallibile, il Papa infallibile, il pastore infallibile. Non hai bisogno. Hai solo bisogno di fede in Cristo. Dice, dove due sono riunite, lì sono io nel mezzo, Matteo 18:20, due persone, non dice due protestanti e due cattolici, due persone, va bene, e basta. Quindi Luca 11:13 dice, chiedete lo Spirito Santo e il Signore ve lo darà. Chiedete cosa? Lo Spirito Santo, non c'è bisogno di troppe cerimonie. Galati 2:4. Ce l'hai di Galati 2:4?
Galati 2:4.
Un altro punto importante per te, Kevin.
Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi, per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con intenzione di renderci schiavi.
Ok, va bene. Quindi tu mi hai chiesto suggerimenti, cosa che ti possono aiutare. Va bene, così che sai, ci vogliono mesi a volte imparare queste cose. E ci sono lezioni che io ci ho messo anni a impararle, anni. Quindi voi potete impararle semplicemente in 5 minuti se
Amen.
Ricevete questa scrittura. Va bene? Allora, cosa vogliamo dire? Questo è un altro punto, un altro capitolo. Attenzione alle insidie del nemico. Va bene? E quali sono le insidie che il diavolo piacciono così tanto? I falsi fratelli. Si infiltrano di nascosto, come dice qua, Galati 2:4, per spiare alla libertà che abbiamo in Cristo. Quella è la libertà. Nel nostro caso è che non dobbiamo essere di una religione, di una setta. Non vogliamo appartenere a sette evangeliche, a sette cattoliche, vogliamo appartenere a Cristo. Le sette, che se le tenga il diavolo, non mi interessano le sette. Perché Gesù non è una setta. A posto? Va bene. E noi non siamo una setta, e lo possiamo dimostrare come? Perché amiamo tutti, riceviamo tutti, riteniamo tutti uguali. La setta cos'è? Uno che si ritiene superiore. Tu evangelico che dice noi questa è la chiesa di Dio, e sei una setta. Cattolico lo stesso, hai un papa infallibile, un pastore che è un piccolo Dio, sei una setta. Quindi da sempre è stato il piano del diavolo di infiltrare falsi fratelli, che sono solo zizzania e Giuda. I falsi fratelli sono solo zizzania, sono dei Giuda pronti a incastrarti. Attenzione ai falsi fratelli, per cortesia, fuori dalla comunione, fuori dalla fratellanza, senza offenderli, semplicemente non digli quando ti incontri ciao. Quindi non dovete andare in giro a offendere la gente e generare nemici. Quindi questi falsi fratelli vogliono sempre essere trattati come fratelli speciali. E guarda, sempre quelli che ficca naso, vogliono conoscere tutte le cose private, e possibilmente i cognomi, gli indirizzi, le cose finanziarie. Sto parlando delle chiese in generale, adesso non sono in prigione. Mm-hmm. E voglio sapere le cose personali, specialmente i peccati, vogliono conoscere i peccati degli uomini di Dio, specialmente dei pastori, per poterli poi ricattare, calunniarli. E come fanno? Mischiano i peccati veri, magari i peccati che un povero pastore ha confessato e gli è stato perdonato, magari. Però cosa succede? Loro non li perdonano mica. E loro usano i peccati veri che sono avvenuti e li mischiano con accuse false, esagerazioni, falsità di ogni tipo, per creare sette, divisioni e fermare l'opera di Dio. Cioè Gesù ha detto veramente abbattete questo tempio. E loro cosa fanno? Prendono questa verità e ha detto abbattere il tempio di Gerusalemme, no, dice il tempio era un altro, quindi loro stortano, e questi sono i falsi fratelli.
E come fai a proteggerti da questi falsi fratelli che invece di aiutarti nell'evangelizzazione appunto ti ostacolano?
Non dire quando ti incontri, appunto le riunioni pubbliche sono una porta aperta per il diavolo.
E che tutti possono entrare.
E tutti possono entrare, dice io ho il diritto.
Sì, altrimenti si offendono.
Ho il diritto di andartene, però non puoi dirglielo. Dice, non deve sapere quando ti incontri il falso fratello. Mm-hmm. Hai capito? Per questo le riunioni nelle case, le chiese nelle case sono così prodigiose. Perché quando un falso fratello individua che vi riunite in questa casa, lui viene per un po' di tempo, poi si scopre che invece è un falso fratello, mm-hmm. e semplicemente non gli dice che ti va a incontrare nella casa B. Lui conosce la casa A, conoscerà anche la casa B, però non sai quando vi incontrate. Quindi invece in una chiesa aperta, spalancata, entrano tutti, dei demoni, piccoli diavoletti, imbroglioni, Anania, Safira, Giuda, il fariseo e anche le pecorelle, tutte mischiate. È per questo che le chiese ufficiali sono un disastro, stanno affondando. Guarda, Tito capitolo 3, Romani 16 e secondo Giovanni 1. Queste sono delle scritture sul punto,
Tito.
Su questo punto. Va bene, perché queste scritture parlano di quello che si hanno mostrato a noi, va bene, e che ha funzionato e funziona molto bene per proteggerci dalla zizzania dei falsi fratelli. Guarda, Tito 3:10.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Ok, evitalo. Per esempio, in 1 Corinzi 5:5 Paolo l'ha cacciato fuori dalla chiesa, quello là, vai da Satana. Però ci sono situazioni che se non carcere devi usare, fare buon viso e cattivo gioco.
Non puoi evitarlo.
In questo
molto.
Caso buon gioco.
Sì.
E allora semplicemente evitalo, magari con amore. Romani 16:17.
Romani 16:17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
Va bene. Allora, l'insegnamento ricevuto da queste chiese non era scritto nella Bibbia. erano insegnamenti di Paolo. Quindi ci sono insegnamenti guidati dallo Spirito Santo che bisogna accettare. Perché? Perché portano frutto, danno gloria a Dio, si vincono discepoli, si predica il Vangelo, si guariscono gli ammalati, sai che vengono da Dio. Nel nostro caso è più facile di Paolo. Paolo l'aveva molto più difficile, che manca, non c'era il Nuovo Testamento in quei tempi. E allora quando doveva fare qualcosa, Paolo doveva dare una profezia, dire credetemi perché sono Paolo, credetemi perché sono Pietro, perché sono Giovanni. Invece noi siamo molto più avvantaggiati di Paolo, Pietro e Giovanni. Perché?
Perché abbiamo il Nuovo Testamento.
Abbiamo il Nuovo Testamento scritto. Però arriva l'evangelico, noi voi lo interpretate sbagliato. E tu come lo interpreti, fannullone che non vai a evangelizzare? E senti, vai a cercarti le tue pecore e non scocciare. Però in una prigione non puoi parlargli così.
No.
Perché l'indomani questo qui spunta di nuovo, mm-hmm. il signor Criticone. Secondo Giovanni 1.10.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo.
Ecco, questo, però queste cose sono facilmente applicabili ai fratelli che sono fuori dal carcere.
Sì, uno che ha una chiesa in casa va bene.
Capito? Uno che ha la chiesa in casa può applicarla alla lettera. Mm-hmm. Quindi non ricevetelo in casa. Ora, non è che dovete per forza offenderlo. Non ti ricevo fuori di qui. Ma come, io venivo per un caffè? Niente, la Bibbia dice. E non devi fare così. Fallo entrare, dagli il caffè. Buongiorno, buonasera, come va? Tutto bene? Ah, che bello che sei venuto. Ah, va bene, quando il caffè è finito. Grazie, arrivederci, bella visita, ciao. Questo vuol dire, Matteo 10 cosa dice? Essere astuti.
Ah, come serpenti.
Come serpenti. Ha detto Gesù usare astuzia, perché? Perché almeno così riuscite a fare 3 anni e mezzo di predicazione come Gesù prima di arrivare al Calvario. Che se Gesù non avesse usato l'astuzia del serpente, Matteo capitolo 10, 3 anni e mezzo, il Calvario sarebbe venuto dopo 3 giorni e mezzo, dopo 3 settimane e mezzo. Invece Gesù astuto come il serpente, però serpente di Dio, ok? Giovanni 8, l'ultima scrittura, cosa dice? Cercavo di ucciderlo, ma lui si è nascosto. Giovanni 10, di nuovo, lo perseguivo, ha preso le pietre per lapidare, ma Gesù si è nascosto alla fine del capitolo. Gesù si nasconde, che c'ha da nascondere Gesù? Cos'è, un criminale? Infatti a me mi hanno detto così, tu perché non vieni qua su internet, metti nome e cognome, l'impronta digitale, la foto dell'iris degli occhi, l'indirizzo di tua moglie, grazie signor diavolo. Infatti i fratelli di Gesù in Giovanni 7 gli dice: tu che fai qua a casa nostra a mangiare e bere la Coca-Cola? Più o meno così gli ha detto, no? Giovanni 7. Perché non vai nel mondo e fatti conoscere? Tu che fai questi miracoli? Che fai qua nascosto? Le capre, i fratelli, a quel tempo. Poi invece vediamo in Atti capitolo 2 che c'era Maria, la mamma di Gesù, e i fratelli a pregare con gli apostoli. Si convertono i fratelli di Gesù dove? Atti capitolo 2 all'inizio vediamo la Maria e i fratelli di Gesù che sono lì a ascoltare gli apostoli. Gli apostoli, parentesi per i madonnari, non erano in ginocchio a baciare i piedi di Maria con le 12 stelle sulla testa. No, quella è la falsa Maria. La vera Maria era lì umile, zitta, tranquilla, come tutti i santi, si convertirono. Quindi Giovanni 7, i fratelli di Gesù, che fai tu qua nascosto? Perché non vai lì in piazza? Eccomi! Sì, così lo crocifiggono prima del tempo. Mm-hmm. E Gesù cosa gli ha detto? A voi il mondo non vi odia perché siete un branco di capre. Cioè, più o meno,
più o meno sì.
Un po' colorito. A voi non vi odia perché non fate niente, ma a me mi odia perché io denuncio il mondo.
Sì, le sue opere malvagie.
Ok, e loro dicono perché non vai? Dice il mio tempo non è giunto, ma il vostro tempo è sempre pronto, zucconi. E poi diventarono, Giacomo divenne un apostolo, il vescovo di Gerusalemme, Giuda, scrisse le epistole di Giuda, alcuni di loro divennero, tutti si convertirono. Ci è voluto però, sai come si dice in Italia, se non vedo il morto non ci credono. Hanno dovuto vedere il morto. Chi era il morto? Gesù.
Era Gesù.
Sul Calvario. Va bene. Va bene, che altro posso aggiungere? Quindi cosa fare? Quella parola dice l'uomo settaria, 1-2, poi evitalo. Fratelli, Romani 16-17, tenete d'occhio quelli che provano divisione, scandali in mezzo a voi, contrasto all'insegnamento che avete ricevuto e allontanatevi da loro. secondo Giovanni 1:10, se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa, non salutatelo. Però in carcere usare saggezza. Quindi, capito, essere, usare un po' di diplomazia. Quando invece i fratelli che hanno chiese nelle case, sempre saggezza. Vabbè, perché dice la Bibbia, amate i nemici, pregate per quelli che vi maledicono. Quindi quello è un buon momento di usare la scrittura. Devo pregare per uno che mi maledice, devo benedire uno che mi maledice, appunto, dico, non generare nemici inutili, nemici che non sono necessari. Scuotersi la polvere, pastore, non hai ascoltato le mie scritture? No, stai attento, pronto, 1, 2, 3, mi sbatto i piedi. Eh no,
no, no, no, no,
sbatterli in privato,
perché non puoi andare via.
Capito? Usa la saggezza, sbatti i piedi quanto ti pare, magari in privato, d'accordo? Quindi ora puoi fare anche quello.
Sì.
Va bene, quindi, dolce Kevin, se usi prudenza e saggezza, vedrai che il Signore vi proteggerà. Ti aiuterà a iniziare un sacco di cellule, un sacco di chiese nella... Se lo fai nel modo giusto, la tua prigione esploderà.
Amen.
Va bene, e se vedi se riesci a vincere il cuore di qualche secondino, di qualche poliziotto, di qualche guardia che ti fa predicare il Vangelo, d'accordo? Giuseppe, appunto, studia Giuseppe, Genesi 38, mi pare, comincia lì la storia di Giuseppe. Ha vinto il cuore di Potifar, il capitano delle guardie, e purtroppo anche il cuore della moglie. E poi Potifar l'ha scaraventato in prigione.
Sì, però lì... la cosa ironica è che lo hanno messo in prigione e il capitano delle guardie che era incaricato con il prigione,
chi
che era?
Era
Potifar stesso.
Era lo stesso Potifar,
ha messo Giuseppe in, responsabile della prigione, quindi Potifar amava Giuseppe.
Sì, no, beh, nel suo cuore penso che Potifar
ha
capito dov'è che c'era il rospo, si vede che insomma se questo qua che viene dalle guardie deve essere intelligente questo qui. Cioè una moglie così allegra, una vedova allegra così, cioè lui, una moglie non vedova allegra prima della vedovanza, questa era,
quindi il messaggio
avrà capito che qui qui gatta ci cova o gattina.
Il messaggio per Kevin allora è di vincere il cuore di qualche guardia, di qualcuno responsabile che potrà aiutarti, proteggerti quando hai bisogno.
Sì, non dico fatti il direttore della prigione, come è successo a Giuseppe, va bene, o direttore di tutto l'Egitto, faraone, cioè direttore di tutte le prigioni d'Italia, magari non sarà così, ma datti da fare mostrando i tuoi talenti di Dio, la tua sincerità, il tuo amore per il Signore. Guarda, io ti do un suggerimento. Io quando a volte ero nei guai con le autorità, va bene, che mi fermava la polizia, una volta mi ha fermato un poliziotto che ho passato un semaforo rosso. E ero in Romagnera, e lì sono duri lì la polizia.
Sì.
E allora lui era lì pronto... furioso, mi guardavo con occhi e stavolta non scappi.
Era arrabbiato quello.
Eri lì in te?
Sì, era di notte, eravamo a Cluj-Napoca.
Sì, avevo passato un semaforo rosso in mezzo alla città che non l'avevo vista.
La città era vuota, non c'erano macchine, però non lo so perché non hai visto il semaforo.
E si vede che tu mi distraevi con le tue prediche.
Sì, certo, devo essere.
Ma ogni
io.
Tanto è anche colpa tua.
È
no?
Vero, è vero.
Allora,
colpa mia, sì.
Sarà stato anche così. E allora il poliziotto mi fa, fermo io subito, mi fermo. E dico, mi fa, era rosso.
Ops.
E allora lui pronto, multe contro multe, anche grosse, passo in semaforo rosso. Vabbè che non c'era nessuno, non ho neanche visto il semaforo. Il semaforino lì in mezzo alla città. E allora ho cominciato a sgridarmi. Questo che io sento, posso dire? No, sto parlando io. Ma posso dire? Sto parlando io. Perché lui già si aspettava, non è vero, non è così. E lui già sapeva che avrei difeso.
Scuse dopo scuse.
Quando alla fine mi ha dato la parola, ho detto: ok, cosa c'hai da dire? Cosa c'è da dire? Come si dice, Romina, cosa c'è da dire?
C'è vrei saspun.
E allora tu mi traducevi, se non mi sbaglio.
No, qualcosa parlavi anche tu in quei giorni. Sì.
C'è Domnul, c'è vrei saspun, che domna vostra. Io avevo il derite.
Avez dreptate?
Avez dreptate sutta la sutta. Fa, voglio dire, Signore, che voglio dire solo questo. Sì, cosa avresti da dire? Fa, voglio dire che lei ha ragione al 100%, io ho torto al 100%, e se mi dà una multa me la merito, perché sono un cretino, sono uno stupido, come faccio a non vedere un semaforo? Se lei mi dà una multa me la merito, e lei ha fatto il suo dovere. Guarda, io mi sento un imbecille, mi sento... Questo mi ha guardato e mi fa, vada via.
Poverino.
Se ne vada.
Ha avuto pietà quando ti ha sentito.
Vai via. Fa sì, signore. Oppure mi prendeva la patente. Che faccio lì, Europa orientale? Non potevo neanche andare in Ungheria senza patente. Quindi, cosa voglio dire? E, sai, anche, ha detto Richard Wumbra, torturato romeno lì, 14 anni in prigione, torturato, tutto. Ha detto anche i torturatori miei avevano un cuore, dopo che mi torturavano avevano compassione di me,
erano stanchi,
gli facevo pena. Dice anche loro sono creature di Dio. Quindi fratelli, in qualunque prigione vi trovate, ricordatevi, i peggiori secondini, i peggiori poliziotti, i peggiori c'hanno un cuore.
Sì.
C'hanno un cuore, mirate a quello. Io vi dico, fratelli, non parlate alla loro mente, non parlare alla lingua italiana, parla al loro cuore.
Ma...
parla la lingua dell'amore, dell'amicizia e dell'umiltà. Se impari questo, vincerai molti cuori in quella prigione.
Amen. Amen.
E una cosa che tocca molto il cuore, quando, però devo essere sincero, non frottole, e dirgli una cosa, sai... io ho pregato per te, che Gesù ti benedice. E basta, non dire nient'altro. Nient'altro. Quindi, come vi ho detto, in conclusione, fateci sapere, fratelli in carcere, come possiamo aiutarvi. La nostra Chiesa vi aiuterà finanziando i costi dei CD, DVD, altro materiale. Angela, anche una quantità di Nuovi Testamenti possiamo...
Sì.
Fateci sapere quanti sarebbero.
Sì,
e
amen,
cerchiamo
amen.
Di
amen.
Possiamo risparmiare un po' la volta e fateci sapere, magari li mandiamo a Valentina, non i Nuovi Testamenti, mandiamo i soldi.
Sì.
D'accordo?
Sì, perché non ce l'abbiamo qui.
Valentina, ti nominiamo cassiera rappresentante di Chiesa dello Spirito. Va bene, so che sarai una cassiera super fedele. Lei,
grazie,
d'accordo.
Grazie Dio, grazie.
Allora,
Dio.
Che altro possiamo fare? C'è altro o sufficiente?
No, possiamo
per oggi?
Pregare per Kevin, che il Signore lo userà sempre di più. Lui credo già ha imparato che quello che è scritto in Romani 8:28, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio.
Grazie Gesù.
I quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quindi si trova in un posto un po' speciale per un periodo, però lì potrà fare cose grandi per il Signore. Grazie Signore.
Grazie Signore. Grazie,
allora che vi preghiamo per te.
Grazie Signore, grazie.
E sappi che ovunque ti trovi con Gesù nel cuore puoi fare veramente miracoli per il suo nome.
Grazie Signore, lode al Signore. Va bene, io direi che ci hanno chiesto dei consigli, ho messo insieme qualche consiglio,
sì.
Più che altro, però questi sono consigli veri basati su esperienza, non sono teorie di un predicatore, capito? Queste sono cose che abbiamo sperimentato. Capitato diverse volte, ho predicato anche nelle prigioni e abbiamo trovato delle pecorelle dolcissime.
Sì,
pecorelle
sì, sì,
dolcissime.
Sì.
Siamo entrati in questo carcere, mi pare che eravamo lì in Romania, e avevamo una borsa all'entrata e ci hanno controllato la borsa e mi fa, come si dice romano, cos'è questo?
C'è este asta.
Qual è? E tira fuori un mitragliatore.
Avevi un mitragliatore?
Sì, c'era nella borsa, sì, un mitragliatore. Gli ha detto, domino, questo per la...
Ah, era per il teatro.
Dice, questo è per il teatro.
Che hai fatto un teatro.
Ma di... dice, ma non potete entrare con un mitra, cioè era fatto di legno, no?
Però sì, però era un giocattolo.
Però sembra... no, l'abbiamo fatto noi.
Ah.
Ce l'avrò lavorato io.
Era fatto a casa.
Un mitra
così,
tipo la tedesca, con le maniglie, tutto nero. E mi fa, non può entrare con questo. Ha detto, ma donno, ma signore, ma non è vero. Sì, ma cosa c'entra? Entrate in caccia, non posso entrare a queste cose. Cioè, senti, scusa un attimo, noi siamo missionari e dobbiamo fare un teatrino, e vedi qua, qui c'è anche una siringa per la droga, lo vedi qua, qui c'è la sigaretta, che è marijuana per fumare, ma in realtà è una sigaretta, mi segui? Non è marijuana, è sigaretta, questo non è un mitra, è un giocattolo. Mi fa, sì, però assicurati di riportarlo fuori. Fa, signore, conti su di me, ci mancherebbe altro. Non mi ha controllato nessuno, potevo lasciarlo dentro. Angela, metti la parola.
Grazie Gesù. Va bene, credo che
pecorissime,
è tutto per oggi.
Quelle, mi ricordi che
sì,
perché è bellissima evangelizzazione.
Abbiamo saputo di tante testimonianze di fratelli in prigione che il Signore li ha usati in modi incredibili. Solo pochi giorni fa ho letto una storia di un credente messo in prigione perché annunciava la parola del Signore e nel paese dove lui si trovava era proibito. Per la legge non poteva evangelizzare, l'hanno messo in prigione e lui evangelizzava in prigione anche più fortemente, meglio di prima. E allora le autorità hanno detto: ma questo dobbiamo liberarlo, era meglio fuori.
era meno pericoloso fuori.
Però gli hanno dato prima alcuni anni di prigione e lui ha rifiutato di essere liberato. Ha detto: no, voglio finire la mia punizione, voglio rimanere qui.
Perché
dentro.
Qui le cose stanno andando troppo bene.
Ed è rimasto per tutti gli anni che ha ricevuto inizialmente perché voleva evangelizzare.
Grazie. Grazie Signore.
Quindi cose grandi il Signore può fare.
Quindi Kevin, sei in buona compagnia. Allora senti, assicurati che Kevin ci scriva per cortesia, perché sono ispiranti le sue scritte.
Sì, sì.
Poi
sì,
è bello comunicare con i fratelli.
Grazie Gesù.
Che sono in prigione, grazie Signore.
Amen. Allora credo che per oggi possiamo anche chiudere la diretta e ci risentiamo domani. Se hai qualcos'altro per Kevin puoi aggiungere adesso, altrimenti salutiamo i fratelli.
Ah, vediamo un po' se, non so, se vediamo un po' se trovo, fammi vedere se c'è qualche scrittura.
Nel frattempo veloce voglio annunciare, prima di dimenticare, che in una settimana, il 25 di marzo, in Italia ho capito che cambiano l'ora legale, entrano nel tempo dell'estate, quindi le ore 2 diventeranno ore 3 di notte e anche le dirette Radio Blast, cominciando dal 25 marzo, domenica prossima, le dirette Radio Blast cominceranno alle ore 15 italiane, quindi alle 3 del pomeriggio e non alle 2. Però domani e anche il sabato prossimo saranno sempre alle 2. Questo lo scriveremo sulla pagina principale, così i fratelli non si dimenticano. C'è qualcos'altro, fratello Giuseppe? Altrimenti voglio dedicare una canzone a Kevin con la chiusura della diretta. Voglio dedicargli la canzone di Marcello Marocchi, Il figlio prodigo, che poi siamo tutti figli prodigi.
Sì, ho trovato una scrittura per Kevin, anzi questa scrittura è più per i fratelli.
Quale?
Vorrei ringraziare i fratelli che aiutano, mandano offerte e che in questo modo manda il loro amore a questi fratelli. Ebrei 13:3.
Ebrei 13.
Guarda, comincia dall'1 al 3.
Ah, 1. Ebrei 13:1. L'amor fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli.
Ok, questo appunto, verso 3.
Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro. E di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste.
Quindi immaginiamoci, fratelli, che quando preghiamo per un ammalato, immaginiamoci che l'ammalato siamo noi. Gesù mi dà sempre tanto amore per fratelli che hanno problemi di divorzio, di malattie, perché lo Spirito Santo mi ha detto diverse volte, immaginati che quello lì eri tu. Quindi volevo ringraziare i fratelli che ci mettono in condizione, perché per me è un onore poter aiutare un fratello carcerato, un onore,
amen,
un onore,
amen.
Perché è scritturale, dice, ricordate dei carcerati come se fosse in carcere con loro. In Matteo 25 Gesù dice, ero prigioniero,
sì,
e mi avete visitato,
amen.
Quindi chi è Kevin?
È Cristo.
È Gesù. Quindi fratelli, per avere un'idea chi è che, non io fratello Giuseppe sto aiutando, ma noi stiamo aiutando, perché
sì,
voi
sì,
fratelli,
sì.
Cioè siamo soci,
siamo
compagni e soci insieme in questo, perché la Chiesa dello Spirito, va bene, non è niente senza di voi, senza di ciascuno,
amen.
Ciascun piccolino, non c'è un fratello piccolo, un fratello grande, perché se tu ricevi un profeta come profeta, ricevi il premio di
profeta,
e quindi non c'è uno che è di più di meno. Va bene, perché se tu sei piccolino puoi solo dare un bicchiere d'acqua a Kevin, però lo dai con tutto il cuore, di più non puoi dare, ricevi lo stesso premio come se avessi fatto chissà cosa. Quindi volevo benedirvi fratelli, perché so che nella nostra chiesa Gesù ci ha dato dei fratelli speciali, eccezionali.
Grazie,
e il
Gesù.
Più piccolo di loro è meglio di me. Angela può confermarlo.
No, io non posso, questo è Gesù a giudicare, non io.
Va bene, e non sto facendolo troppo umile. Ci sono fratelli che io lo so e Dio
sì,
lo sa,
sì, ci sono
meglio
molti
di me.
Speciali, è vero, è vero.
Semplicemente sì. Sono un asino più vecchio e Dio mi usa, ma è tutto lì la storia. Ma ci sono fratelli che io, quando mi scrivono, sento nelle parole, vedo, sento lo spirito di Dio e mi metto sull'attenti, mi tolgo il cappello nello spirito. Sono fratelli vicini,
grazie,
vicini
Gesù.
A Gesù. E voi sapete chi siete, e se non lo sapete, lo sa Dio. Dio vi benedica, vi bacio, vi abbraccio.
Grazie, Gesù.
Salutiamoli, salutiamo questi fratelli con 2 Corinzi 13, salutiamoli.
2 Corinzi 13, sì?
Non lo so, devo andare a cercarlo. Allora,
verso la fine?
Dall'11 al 14, ascoltate bene che belle, belle parole, dolci come lo zucchero da parte di Gesù.
2 Corinzi 13, 11
al 14.
Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi.
Amen.
Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio.
Un bacissimo.
Tutti i santi vi salutano.
Anche io.
La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Che bello. Quindi ricevete, fratelli, la grazia, l'amore, la comunione dello Spirito, ciascuno di voi.
Grazie,
vi abbraccio, vi bacio, vi penso, prego per voi, siete sempre nelle mie preghiere.
Amen.
E grazie, grazie, grazie Gesù per i fratelli che sono l'immagine di Gesù Cristo.
Amen.
I fratelli chiamano Gesù, sono Gesù, sono il corpo di Gesù, sono l'unico Gesù terreno che abbiamo adesso, i fratelli.
Gloria
possa
a Dio.
Il nostro amore crescere sempre, sempre, sempre di più.
Amen. Che Dio ci aiuti.
Dio vi benedica.
Amen.
Angela,
vi amiamo, Signore. Fratelli. Ciao, un abbraccio forte, forte. Ciao, ciao.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego Padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo lo sai. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo. visto ed ero ancora lontano, e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fossi il mondo. Ho conosciuto l'amore più profondo, fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde, se vince l'amore, non mi lasciare da solo a far festa, a cosa serve questa veste d'oro, se tu rimani in disparte da solo, padre. Ma un uomo lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era.